Radio Attiva. La mattina, Studio Nord.
Di nuovo insieme, di nuovo in diretta, e questa volta in diretta per quanto riguarda le nostre associazioni in onda. Parliamo di Lega Ambiente, qui in studio con noi Marco Lepre. Buongiorno Marco, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, in questo spazio che so che tu conosci, noi raccontiamo quelle che, anzi, ospitiamo qui le associazioni che ci raccontano di loro, fanno capire a volte anche come mai sono nate, perché tante volte delle associazioni nascono anche per delle esigenze, raccontano quello che fanno, di cosa si occupano, e magari uno che è interessato a ad aderire a queste associazioni, perché no,
magari
può farlo. Ecco, allora a questo punto io do la parola a te per raccontarci anche un po' di storicità del circolo di qui di Lega Ambiente, ovvero il circolo Carnia, Valcanale e Canal del Ferro.
Esatto.
Chi meglio di te può spiegarci?
Lega Ambiente, facciamo questa breve premessa, è un'associazione, una delle più importanti associazioni ambientaliste nazionali, è nata nel 1980. In Friuli sono esattamente, a novembre saranno 40 anni dalla costituzione di Lega Ambiente del Friuli Venezia Giulia, l'anno dopo, cioè nel 1987, quindi 39 anni fa, è nato il Circolo della Carnia. Noi siamo in qualche modo eredi di quella, io la definisco una straordinaria fioritura di associazioni culturali che c'è stata dopo il terremoto del 76. C'erano circoli culturali fin nei paesi più piccoli, a Collina di Forni a Voltri, a Sauris, a Forni di Sopra e Forni di Sotto, a Lauco, a Timau, Verzegnis, Cavazzo.
Questo in che anni, quindi?
Cercivento. Parlo del 77-78, sì, sì, e poi avanti fino,
erano un po'
fino alla metà degli anni 90.
L'esigenza di quel periodo, ecco, di rinascita, anche se vogliamo, no?
E una delle creazioni della nascita degli organismi più importanti, più interessanti, è stato il coordinamento dei circoli culturali della Carnia, che ha fatto tante cose, dal cinema all'aperto a Folkest, allora si chiamava Fieste, sì, di Chenti, l'ha portato in Carnia. Ha fatto una serie di pubblicazioni interessantissime, in particolare dedicate alle fotografie, e all'interno del coordinamento è nato anche Lega Ambiente della Carnia, e ci siamo occupati fin dall'inizio di temi legati al territorio, in particolare alle questioni dell'energia. In quegli anni, parlo dell'inizio degli anni 80, l'Enel aveva ereditato dalla Sade, quella che ha fatto tanti disastri in Carnia, compreso poi anche quello del Vajont, aveva ereditato un progetto per realizzare una centrale idroelettrica ad Amaro, con un grande lago artificiale sul versante settentrionale della Mariana. Questo lago avrebbe dovuto, e la sottostante centrale idroelettrica avrebbe dovuto captare tutte le acque del Fella a valle di Pontebba e del Chiarso a valle di Cedarchis. Quindi il pericolo che non solo noi, ma i pescatori sportivi, la comunità montana della Carnia di allora e tanti sindaci che avevano vissuto le precedenti esperienze della Valle del Tagliamento, era quello di avere un deserto anche a valle di Imponzo, praticamente sulla Buut, e idem a valle di Pontebba, sulla Fella, come dicono loro, no? E quella è stata una battaglia importantissima, vittoriosa, perché dopo tante assemblee, discussioni, incontri, eccetera, eccetera, la comunità montana, anche la comunità montana della Valcanale Canale del Ferro, in una infuocata assemblea decise di non dare il parere favorevole a questo progetto. Ci siamo in qualche modo salvati da un altro possibile disastro.
Beh, però mi pare che Lega Ambiente si è anche abituata un po' a lottare con molta forza per le proprie idee, no? Perché tante volte si trovano degli ostacoli, a volte anche meramente burocratici, no? Che rallentano o bloccano determinate azioni, no?
Sì, allora io una cosa che mi piacerebbe dire: noi passiamo nell'opinione pubblica più diffusa come quelli del no, no? Allora quando si sente questi qui sono i soliti dei comitati del no, io invece che direi che sarebbe giusto chiamarci quelli dell'invece, cioè quelli che dicono, che valutano le cose, prendono anche gli aspetti positivi di certi progetti o di certe iniziative, però vedono anche delle soluzioni alternative. Faccio un esempio che è proprio di queste settimane qui. Noi abbiamo, sono anni che contestiamo i concerti di No Borders nei laghi di Fusine. Noi non siamo contro i concerti, non siamo, anzi riteniamo importante che si facciano queste cose anche in montagna, però quello che ci sembra assolutamente inaccettabile è che si continui a utilizzare come sfondo per dei concerti, per quanto interessanti, quello che è stato fra l'altro il primo parco naturale della regione, è un sito protetto dove ci sono dei divieti, uno che arriva lì si trova addirittura il cartello che dice non parlate ad alta voce perché disturbate gli animali, e poi si fanno per 3 settimane i concerti, si mettono i palchi, arriva la migliaia di persone contemporaneamente concentrate. C'era un bellissimo prato che noi abbiamo documentato ai bordi proprio del Lago Superiore, che ormai non esiste più. E queste sono cose per noi inaccettabili, anche perché l'interesse, credo, dei tarvisiani sarebbe quello di ospitare questi concerti sulle parte finale delle piste da sci, dove ci sono anche dei parcheggi, non ci sarebbero impatti negativi, e soprattutto le attività, gli esercizi pubblici di Tarvisio potrebbero beneficiarne, no? Invece si fanno questi grandi chioschi con la vendita della birra attorno al lago Superiore, c'è qualcuno che guadagna, ma chi ci rimette è soprattutto il territorio, direi, no?
Allora, Lega Ambiente,
quindi siamo quelli che propongono alternative,
cercano di discutere. Mi piace come concetto, in effetti. Allora, voi basate molto della vostra attività sull'ambientalismo scientifico, ce lo spieghi un pochino, Marco?
Allora, questo è un po' il carattere di Lega Ambiente fin dalle sue origini. A fondarlo sono stati docenti universitari, geologi, medici e dottoresse, fisici. C'è stato il movimento antinucleare della fine degli anni 70 e proprio ha dato vita a Lega Ambiente. E questa caratteristica cosa vuol dire? Vuol dire che ogni decisione, ogni presa di posizione noi la basiamo su dei dati scientifici oggettivi, cioè non facciamo le sparate, no? Oppure vogliono fare quella roba lì, diciamo subito di no, prima vediamo di cosa si tratta, andiamo, ci documentiamo, prendiamo le delibere, prendiamo gli studi. Ahimè è un lavoro molto spesso lungo ed è faticante, no? Però noi cerchiamo di documentarci prima di pronunciarci.
Beh, soprattutto oggi in cui ad esempio sui social news, no? Ci sono molti che la prima cosa che vedono passare la vedono per vera e alimentano, no? Perché forse anche perché anche chi genera queste false notizie tante volte più la spari grossa più colpisce, e forse in quel momento dovresti chiederti se è vera in realtà, no? Ma è chiaro che una notizia che fa scalpore prende attenzione, no? Ecco, e quindi uno si sente di doverla far girare.
Prendiamo, no? Un tema che...
Fate girare le belle cose, le belle notizie.
Esatto. Beh, una cosa che è un tema che riguarda poi in particolare il paese di Caneva, dove ci troviamo, dove avete sede voi con la vostra bella radio, è legato a una storica battaglia che abbiamo contribuito anche noi a vincere, che era quella contro la discarica della ditta che gestiva l'impianto di compostaggio della Vinadia, no? Dei rifiuti, negli anni realizzato nella metà degli anni 80, e che appunto tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90 prevedeva di realizzare una seconda discarica, e noi abbiamo ragionato su tutti questi problemi, non siamo andati a dire semplicemente per partito preso no, qui non la fate, andate a farla da un'altra parte. Abbiamo fatto delle proposte che oggi sembrano ovvie. Si fa la raccolta differenziata, invece di buttare i rifiuti tal quali o di utilizzare, come allora c'erano attualmente, soltanto per 10.000 abitanti, soltanto 10 campane per il vetro e 10 cassonetti per la carta, li moltiplichiamo per 10 e vediamo, cominciamo a fare un servizio per le attività commerciali porta a porta, 2 volte alla settimana, no? E vediamo se tutta questa grande massa di rifiuti che la Carnia e anche le altre comunità montane producono, è possibile ridurle in maniera che non servono le discariche.
Come sta andando questa raccolta in questo modo? Perché non c'è dappertutto, no?
Non c'è dappertutto, in alcune zone è diversa.
Non è neanche semplice entrare nelle abitudini
però,
delle persone.
Però
no?
Penso che tutti il problema poi adesso è soprattutto quello di ridurre la quantità degli scarti, perché bene o male la gente ha capito che è importante fare la raccolta differenziata, sono anche un pochettino più attenti. È cresciuta soprattutto, io credo, da parte dei bambini che sentivano a scuola, no? E imparavano e poi andavano a casa e insegnavano ai genitori.
Beh, dovrebbe partire da lì tutto, no? Ecco, se vogliamo.
Il problema adesso fosse quello di imparare a ridurre, no? La roba, il residuo che finisce che poi finisce sempre giù a Udine nell'impianto di trattamento, che era del tutto analogo a quello che era stato realizzato qui alla Venaria. E sì, forse abbiamo un pochettino, io ricordo che nel 96 Tolmezzo aveva vinto il premio, come era terzo classificato nella categoria delle città tra 10.000 e 100.000 abitanti per la quantità pro capite di raccolta differenziata della carta, quindi a livello nazionale era stato conseguito un premio,
ecco.
E mi preme dire che ci avevano battuto, se non ricordo male, Rimini e Riccione, che sono due località turistiche dove il calcolo veniva fatto sulla raccolta della carta anche nel periodo estivo, ma veniva suddiviso solo sugli abitanti residenti,
per cui non sui turisti, quindi
erano evidentemente avvantaggiati, perché si presume anche che i tedeschi che frequentano la Riviera Romagnola siano un pochettino più educati, magari non è sempre vero, degli italiani, no?
Chi lo sa?
E quindi noi eravamo arrivati terzi, ma in realtà era un primo premio, diciamocelo.
Beh, tutta la parte comunque della raccolta dei rifiuti è ovviamente linfa quotidiana per voi, insomma, Legambiente lo dice già il nome, no? Tutto quello che riguarda il preservare quello che è l'ambiente pubblico.
C'è la questione dell'abbandono, ahimè. E qui magari mi riaggancio anche a un discorso delle collaborazioni che noi vorremmo avere con le amministrazioni comunali, cioè un rapporto di dialogo.
Come sta andando finora questa collaborazione? Queste collaborazioni?
Beh, lo dico dopo. Con alcuni comuni noi riusciamo a fare delle iniziative. Per esempio, c'è questa campagna che si fa in Italia dal 93, se non ricordo male, che si chiama Puliamo il Mondo, che non è confinata solo all'ultimo fine settimana di settembre, ma adesso si svolge durante tutto l'anno. È la più grande iniziativa di volontariato a livello mondiale. È nata in Australia, si chiama Clean Up the World, no? Da noi l'abbiamo tradotto con Puliamo il Mondo, e praticamente tutta la gente va in quel giorno e partecipa a una raccolta delle immondizie lasciate ai lati delle strade, nei giardini, eccetera eccetera,
in una giornata dedicata.
Ma si può fare in qualsiasi giorno dell'anno. Noi abbiamo, da ormai 14 anni consecutivi, sono cambiate le amministrazioni comunali, però la volontà di questi comuni è rimasta solida. E noi ogni anno andiamo su a Forni di Sopra con le scuole, la scuola primaria e quella secondaria di primo grado, e facciamo la giornata, la mattinata con i bambini a raccogliere le immondizie, quindi soprattutto mozziconi di sigarette. E però facciamo anche un'attività.
Ce ne sono sempre un po' meno rispetto a una volta, no?
È una delle cose che bisognerebbe un po' alla volta.
Sì, comunque.
Facciamo delle attività proprio con i bambini, differenziate naturalmente, no? C'è il cartone per i più piccoli, le diapositive, dei filmati per quelli più grandicelli, e ogni anno continuiamo, ormai ci conoscono, no? Ci aspettano anche i bambini. Ecco, queste cose qui secondo me le potremmo fare in tutta la Carnia. Infatti quando noi proponiamo ai comuni di fare Puliamo il Mondo, gli diciamo: guardate, voi acquistate questo kit che costa 250-350 euro, che arriva da Legambiente Lombardia, dove ci sono i guanti, i cappellini, i sacchetti, gli attrezzi per raccogliere i rifiuti. In cambio noi veniamo anche a farvi un'attività di sensibilizzazione nelle scuole. Dopodiché non si sa perché alcuni comuni non rispondono, altri aderiscono, però alcune scuole non trovano spazio per ospitarci. A me avevano anche raccontato che qualche insegnante o qualche dirigente era a sentire solo parlare di Lega Ambiente si metteva le mani nei capelli, non so perché, sinceramente. Per cui è un'attività che noi vorremmo fare, ma che dove troviamo stranamente degli ostacoli. Io per esempio, nei confronti, per venire alla questione del rapporto con i comuni, penso che in ognuna delle amministrazioni comunali della Carnia, della Val Canale, del Canale del Ferro, all'interno della maggioranza ci sia o un assessore che si occupa di problemi ambientali o, nella peggiore delle ipotesi, almeno un consigliere che si interessa di questi temi. E noi ci auguriamo che ci contatti, che ci chiami, perché possiamo dare dei suggerimenti, no?
Beh, se non altro potete portare la vostra esperienza, esatto. No? Che è più pluridecennale, direi che non è poco. Mi parli un attimo delle bandiere, invece, perché è un'altra di quelle attività che si collega subito a Lega Ambiente, no?
Allora, le bandiere nere, le bandiere verdi di Carovana delle Alpi sono nate nel 2004. Cos'era successo? Nel 2002 l'ONU aveva proclamato Anno Internazionale delle Montagne. Adesso c'è una giornata che mi sembra sia in dicembre, una giornata mondiale dedicata alle montagne. Lega Ambiente ha avviato questa iniziativa che si chiama, rivolta proprio ai territori montani, Carovana delle Alpi. All'inizio si facevano convegni, trekking, e poi dal 2004 si è deciso anche di assegnare dei premi simbolici, cioè nel senso che non è che hanno un valore commerciale o venale, però hanno un significato, credo, morale, ed è quello di dare dei riconoscimenti con le bandiere verdi a chi fa delle cose importanti, utili, dei progetti che fanno del bene al territorio. Le bandiere nere invece sono le iniziative, gli interventi che noi giudichiamo negativi. Naturalmente nel corso degli anni tutta l'attenzione era sulle bandiere nere, anche perché i diretti interessati si dimenticavano di leggere le motivazioni, per cui cadevano dalle nuvi, e quando i giornalisti gli chiedevano: ma signor sindaco, ha saputo che al suo comune Lega Ambiente ha consegnato una bandiera nera? Questi dicono: ma come, chi sono questi, come si permettono? E quindi nascevano anche delle polemiche sulla stampa, no? Ma noi, come dicevo prima, le cose le studiamo, le analizziamo, le facciamo ragion veduta, e per ogni bandiera prepariamo ogni anno una scheda. Poi nel 2019 abbiamo deciso anche di raccoglierle, perché
quindi è anche un modo per esortare a far meglio.
Esatto,
ecco.
Esatto. Le abbiamo raccolte perché ci siamo proprio chiesti, alla luce delle polemiche che sorgono, ma verifichiamo a distanza di qualche anno se le cose che avevamo detto erano vere o no, e abbiamo in qualche modo lasciato agli amministratori, ai cittadini, di rileggersi le cose che avevamo scritto e fare dei confronti con la realtà di oggi, anche con le conseguenze, no, di certe scelte. E quindi questa delle bandiere è un argomento che ci impegna, perché ci arrivano le segnalazioni, dobbiamo anche lì andare a recuperare le delibere, fare della documentazione fotografica, poi in gran segreto arriva il momento in cui svegliamo chi sono i vincitori.
E quello è un giorno un po' particolare.
Un giorno particolare, però nel corso del tempo, ecco, questo è importante dirlo, all'inizio le bandiere verdi per noi era quasi un problema andare a trovarle. Poi ci siamo accorti che sono nate tantissime belle esperienze, non solo da parte di amministrazioni comunali, ma di giovani, di soggetti che sono tornati all'agricoltura, all'allevamento. Ci sono questi due ragazzi, uno, lei è originaria triestina, lui è originario di Trento, che hanno un allevamento di capre a Dordolla. No, Dordolla, a Grauzaria, scusate. Insomma, è poco distante.
Siamo in zona, ecco.
E fanno dei formaggi che c'è la gente che sale da Udine per comprarglieli.
Certo.
No? Quindi è una maniera, e c'è un bellissimo rapporto con gli anziani del paese, che gli hanno addirittura messo a disposizione un capannone dove una volta c'era una stalla, perché ci tenevano che queste attività tradizionali continuassero a essere fatte sul territorio. E queste sono cose da premiare. Anche quando siamo stati su, era il mese di dicembre, se non ricordo male, di 2 anni fa, c'era la ex sala la sala dell'ex asilo, c'era, è venuta la sindaca di Moggio, c'era l'amministrazione comunale, è stata una festa vera e propria sia di Moggio che degli abitanti di Grazzaria.
L'ultima cosa che ti chiedo, sì, no? Attualmente
gli appuntamenti,
dove avete posato gli occhi in particolare, quali sono anche le prossime iniziative di Lega Ambiente?
Allora, velocemente, un tema che ahimè ci preoccupa molto è questo della diffusione di strade forestali, non perché non siano utili, non sia importante farle, ma perché purtroppo vengono spesso fatte dove non serve, creano addirittura più problemi e danni dei problemi che dovrebbero risolvere, e quindi questo è un tema che ci tiene sempre su chi va là. Un appuntamento di fine agosto molto importante è la carovana dei ghiacciai, e questo riguarda la questione dei cambiamenti climatici, no? Sappiamo che purtroppo ci sono tanti negazionisti, proprio dove si prendono le decisioni ci sono quelli che fanno finta di niente, e quello che sta succedendo ai ghiacciai delle Alpi è la manifestazione più evidente che c'è un'accelerazione del riscaldamento globale che non c'era mai stato in tempi così, così rapidi, e le conseguenze le stiamo pagando tutti. Noi alla fine di agosto torneremo sul piccolo ghiacciaio del Montasio, che è uno dei piccoli ghiacciai che però finora resiste, e ripresenteremo anche questo bellissimo film che quest'anno ha ricevuto la bandiera verde, autoprodotto da tre giovani di Tarvisio, che si chiama L'unico superstite. È un film, un documentario molto bello, è stato presentato anche al Cinema David di Tolmezzo, e che è stato quest'anno ospite del Festival del Cinema di Montagna di Trento, quindi una manifestazione molto importante. È un documentario, io sono rimasto a bocca aperta perché non mi aspettavo una qualità anche tecnica così importante, e sta girando l'Italia e sta facendo conoscere questo, che perché si chiama L'unico superstite, perché la prospettiva più nera è che spariranno tutti gli altri grandi ghiacciai, e i glaciologi delle Alpi occidentali e centrali verranno a studiare l'unico superstite, che forse sarà, speriamo di no, quello del Montasio.
Ah, ok, quindi l'attenzione è posata lì,
sì,
in quel caso.
Quindi,
beh, questa è una bella sfida. Forse
e la quindi noi andremo su, faremo una 3 giorni, mm-hmm, alla fine di agosto, ci sarà la proiezione del film a Malborghetto, nel Palazzo Veneziano, saliremo su dalla Valsaisera attraverso il rifugio greco al ghiacciaio, è il più basso del versante meridionale delle Alpi, perché è sotto i 2000 metri, nasce, no? Quindi è una cosa veramente, è un ambiente veramente, chi non c'è stato ci venga, perché io erano anni che ci passavo, lo vedevo, ma l'avevo sempre così, non l'avevo preso in considerazione. La prima volta che sono stato su nel 2019 sono tornato a distanza di pochi giorni, 2 o 3 volte, perché ero rimasto, è un ambiente veramente affascinante.
Beh, non siamo abituati a vedere.
E soprattutto, dato che si parla giustamente di questa regione che ha tutto, uno che si trova a Lignano al mattino, fa la passeggiata in spiaggia, in 3 ore riesce a trovarsi in un ambiente,
e viceversa, no?
Ecco,
sì, sì,
e viceversa,
assolutamente.
Quindi siamo fortunati, e forse ce lo dimentichiamo, e se lo dimenticano quelli che, ahimè, di tutto questo patrimonio naturale se ne fanno un baffo, perché continuano a parlare di cementificazione, di costruire, che lo sviluppo della montagna si fa nel modo, secondo noi, più sbagliato. Dobbiamo conservare quello che di bello ci hanno lasciato i nostri vecchi.
Oggi abbiamo conosciuto meglio Lega Ambiente, in particolare nel circolo di Carnia, Valcanale, Canal del Ferro. Grazie a Marco Lepre per essere stato con noi.
Grazie a voi. E sempre disponibili.
Buona giornata, a presto.
Grazie.